adesso i relatori che cortesemente si sono prestati, venendo chi da lontano e chi da tanti impegni, a presentare questo libro, introdurranno i vari argomenti. Piero Sartogo, di Roma, grande architetto, reduce da un premio superlativo ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica attorno ai meriti culturali per le sue architetture mondiali, esordisce e ci racconta qualcosa di questo libro.
Parlare di questo libro, in effetti, è più di tutti parlare di Guido Moretti. Lui si porta addosso una specie di continuo distillato fra desiderio di avventura e di sperimentazione e anche però invece di altissimo livello di scientificità. Io l'ho conosciuto in occasione di un concorso qui a Bologna sulla forma della città, museo che la fondazione sponsorizza a Palazzo Pepoli, e devo dire è un personaggio di cui si rimane colpiti, al punto tale che io oggi ho fatto un vero blitz per essere qua, lo sa, mi fa molto piacere. Questo libro che vedo adesso in definitiva, perché a me mi è stata data una cianografica, quindi ho passato alcune ore guardando un qualcosa che era un minabò, ma certe volte le cianografiche sono ancora meglio del libro, perché hanno gli appunti, sono molto vissute. Cominciamo a dire una cosa straordinaria, mi piace molto l'impaginazione, questa doppia lettura, da una parte le immagini con le loro didascalie e i titoli, è come un grande filmato, si può scorrere con una grande velocità e essere colpiti dai titoli e dagli argomenti. È un libro che comincia con delle fotografie molto affascinanti. Io non conosco il deserto, sono assolutamente privo di una vera conoscenza di questi territori che invece lui ha indagato molto a fondo. Mi ha colpito subito la prima immagine, il deserto con i buchi. Io non avrei mai pensato che nel deserto esistessero dei grandi fori di dimensione variabile, dove poi la gente è andata a costruire delle abitazioni. È tutto un lavoro sulla terra, o la terra scavata o la terra per poi costruire del qualcosa che sia, diciamo, a contatto con l'aria al di sopra. Quindi una dicotomia fra un mondo ipogeo e molto straordinario, perché il fatto di andare a mettere la vita sotto il livello del suolo corrisponde a fatti di controllo della temperatura, e protezione dal vento e anche probabilmente difesa. Tutto il libro, in effetti, a me, la cosa che mi affascina di più, non è un libro universitario, a mio avviso è un libro progettuale. Cioè, quello che mi affascina, che sono tutti strumenti progettuali. Noi siamo dei grandi spreconi di energia. Finalmente forse cominceremo anche a occuparci di questo tema in maniera più seria. Io mi sento imbarazzato, perché se penso allo spreco energetico delle architetture che si costruiscono, questa mania tecnologica, no? In cui i materiali naturali, il rapporto con gli elementi della natura, il modo di interpretare questa minima energia da utilizzare, che non sono solo risorse economiche, ma è proprio un modus operandi, un pensiero. L'idea che questo libro indaghi in questo incredibile mondo fra la terra ipogea, le costruzioni sotto la terra, l'uso della terra per costruire delle abitazioni, come captare attraverso degli elementi che si elevano, il vento, l'aria, per far sì che la ventilazione, l'habitat in quelle temperature, in quei luoghi molto speciali, che noi in un certo senso non conosciamo, ma però che sono invece un patrimonio di idee progettuali, secondo me, straordinarie. Se guardiamo, diciamo, gli elementi, i corpus fondamentali del libro sono la terra, l'uso dell'acqua, l'aria e il grande dominatore di questi elementi, il fuoco, che però in effetti è il sole, attraverso sia il lavoro che il sole riesce a fare su questi elementi, negli escursus di temperature, nel fare essiccare i mattoni di terra cruda, nel determinare delle forme che rispondono al soleggiamento e quindi alle temperature che il soleggiamento determina all'interno e anche sulla superficie di queste architetture, è qualcosa che ci appartiene ugualmente, perché noi non è che siamo poi così lontani. Geograficamente siamo limitrofi, il nostro sud queste architetture in parte ce l'ha anche, basta pensare ai trulli della Puglia, no? Però la cosa straordinaria è che questo mondo in cui la sopravvivenza è legata in un certo senso all'interpretazione più accurata del minimo di energia per poter sopravvivere a temperature elevatissime, a excursus fra caldo e freddo notevolissimi, eccetera, è qualcosa che noi non indaghiamo abbastanza. Ecco perché dico che è un libro che mi pone dei problemi progettuali, perché basti pensare poi, fra l'altro, a quando dalla struttura ipogea si esce fuori terra, che improvvisamente troviamo dei modelli tipologici, che sono dei modelli che poi hanno toccato tutta l'architettura del Mediterraneo, finendo anche a Roma, la casa patio, dove naturalmente l'uso delle stanze intorno al patio diventa un escursus in funzione dell'escursus solare, per cui le stanze sono uguali, ma vengono usate in ore del giorno in base alle temperature esterne, per esempio, e lo stesso così lo spazio del patio stesso, che produce delle zone d'ombra. Però la moltiplicazione poi di questi elementi tipologici fa delle città straordinarie. C'è questa città che non riesco mai a ricordarmi, Gadames. Gadames, no, è una struttura urbana densissima, assomiglia anche ad altre situazioni, però quello che è sorprendente è lo spazio fra un'abitazione e l'altra, cioè sembra un continuo, sembra una superficie unica, scavata dai pati e scavata da piccolissimi percorsi esterni alle case, che evidentemente sono contro il vento, contro la sabbia, contro il sole, sono percorsi chiaramente protetti e che danno questo mix di vita interna proiettata tutta verso il patio, quindi la vita interna della comunità familiare o quello che è un embrione di struttura urbana, perché in effetti è un collage nato da elementi accostati casualmente. Voi credo che tutti conoscono molto bene la tecnologia della terra cruda, è affascinante perché ci sono due modelli. Uno è quello di fare gli elementi come si fanno i prefabbricati da noi, soltanto con tecniche molto particolari. Questa terra pressata con degli elementi molto semplici di forma, in cui nell'impasto si mettono delle fibre vegetali per dargli una maggiore resistenza. E la cosa che sorprende, devo dire, è la durata dell'essiccamento. Io pensavo che fosse una cosa rapidissima. Dal libro invece mi sono accorto che ci vogliono, mi pare, 15 giorni circa, no? Perché matura. Pensate che noi, questo, pensate quanto sia un rapporto naturale di fare un materiale per l'edilizia che matura, non è cotto da un forno, ma matura. Dall'altra parte invece ci sono delle tecnologie che sono come il cemento armato, cioè si modellano per forma. E difatti quando avviene questo le forme sono molto diverse. La casa di Atra, che è quella della copertina, questa casa qua, è una casa molto, molto particolare, non so se nelle immagini sta scorrendo o meno. È una casa intorno a un patio fatta di mattoni di terra cruda in questo caso. E la cosa sorprendente è che le finestrature esterne, non so se c'è l'immagine che scorre, sono messe in un modo, per noi sembrerebbe, uno dice ma che confusione, non ce n'è una allineata con l'altra, sono tutte a diversa altezza. E poi si scopre che questo dipendeva dall'esposizione e dalla possibilità di ventilare, di far arrivare la ventilazione o in uno strato basso o nello strato alto in funzione dell'esposizione rispetto al movimento del sole. Quindi è una cosa molto sofisticata, forse cose che noi trascuriamo, sono quasi al di fuori, diciamo, dei nostri normali pensieri. Carlo, che onore che sei venuto, che grande onore. Per arrivare alla casa a patio, in effetti loro sono passati attraverso, diciamo, una serie di sviluppi, dal pozzo scavato in grandi dimensioni in cui tutto era ipogeo, mano a mano, a questo elemento che emerge dal suolo. Perché la terra cruda ci interessa molto? Perché è una curiosa faccenda, termicamente ha una grande inerzia. Credo che ci siano pochi materiali che hanno un'inerzia di questa straordinaria qualità. E fra l'altro è un materiale che si trova in sito, cioè non si deve trasportare, non ha bisogno di cantieri complessi. Noi oggi abbiamo perso nel mondo occidentale la coerenza con l'ambiente. Se voi pensate a quanto i materiali che vengono usati sono distanti dalle qualità e dai materiali del sito, questa è una lezione per noi molto importante, ritengo, di capire che esiste una continuità fra territorio e costruzione. E lui indaga molto, questo libro indaga molto in questo senso, perché evidentemente in queste condizioni assolutamente primarie in cui diciamo, la scelta del minimo uso di energia, di prestazioni che non siano quelle essenziali, è chiaro che questo rapporto è strettissimo. Io ritengo che sia una lezione importantissima, ma progettuale per gli architetti. Non è una cosa, un libro di divulgazione conoscitiva e basta per turisti. E in questo senso forse l'altro elemento sorprendente di cui questo libro documenta delle cose che io non sapevo minimamente, per esempio, che nei secoli l'acqua è stata spostata per chilometri e chilometri. In Iran ci sono cunicoli sotterranei per 300.000 chilometri che trasportano l'acqua dalle montagne fino a finire nel deserto. In Cina, cioè dalla Cina, ci sono dei diagrammi ed è una documentazione del sistema degli scavi che del resto, diciamo, poi abbiamo anche nelle nostre città medievali. Siena è una di queste, no? I cunicoli per Siena si difendeva dagli assedi perché aveva l'acqua, altrimenti era facile sconfiggerla. Però qui non è questo caso, questo caso è la sopravvivenza. Dove arriva l'acqua, arriva la vegetazione, arriva la vita, arrivano le oasi e immediatamente si crea un punto di vita che esplode nel mezzo del nulla, praticamente. E quest'acqua viene trasportata attraverso cunicoli, qui ci sono delle sezioni che vanno anche a profondità di 70-80 metri, scavati a mano, incredibili, collegati fra di loro, i quali a un certo punto emergono, c'è un disegno. Fra l'altro, un'altra cosa straordinaria di questo libro, ci sono dei punti che non si capisce se i suoi disegni, bellissimi, sono recuperi di qualche cosa, da qualche trattato, o sono invenzioni. Ed è un gioco sublime, perché è un inseguimento. Ecco, c'è questa, per esempio, questa pagina qua. Scusate, io faccio di mestiere l'architetto, io non so leggere un libro da un punto di vista letterario. Continuo a fare quello che è inconscio, per me è impossibile cambiare. Questo diagramma, pensate che con questo meccanismo portano l'acqua per 300.000 chilometri, hanno fatto di tunicoli di questo tipo. E sono scavati a mano e naturalmente seguono una certa pendenza, e quando la pendenza non corrisponde si abbassa l'oasi, cioè l'oasi viene abbassata affinché l'acqua possa arrivare. Ma poi la concezione dell'oasi, altra scoperta, è affascinante questo libro. Io non sapevo che le palme avessero un ruolo di protezione dal sole affinché gli ortaggi, gli elementi, diciamo, gli arbusti, eccetera, fossero protetti dal sole, dal soleggiamento, e quindi in basso possano vivere meglio con questo microclima che nasce prima dalla presenza dell'acqua, secondo dal gioco straordinario di ombreggiature rispetto al problema del soleggiamento. Addirittura Moretti fa vedere delle griglie. Io conosco te, come fare? No, ma vabbè, basta guardare la fotografia finale, carinissima, di questo libro, la poesia di questa fotografia. Il libro è a tre autori, lui, lei e il deserto. Non so se l'avete già visto, ma è una cosa di una qualità straordinaria. C'è una foto finale firmata, la loro firma è loro due e il deserto. Allora, dicevo, oltre l'acqua abbiamo poi il terzo elemento, che è l'aria, e c'è tutta una parte del libro che riguarda, diciamo, la captazione dell'aria e le torri del vento. Credo che tutti conoscono queste cose dell'Iran, del Yemen, come si articolano vis-à-vis il vento, come il vento riesce a modificare all'interno la climatizzazione, in quanto anche se entra caldo durante il giorno, però produce comunque un movimento dell'aria, perché l'aria calda sale, l'aria fredda scende, eccetera, 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 eccetera. E addirittura c'è un capitolo sulle ghiacciaie, cioè esiste un modo di conservare il ghiaccio che risale. E i romani ce l'avevano anche, diciamo, i romani, il Monte Testaccio a Roma era per conservare il ghiaccio, però non era così sofisticato, perché non aveva tutti questi meccanismi di areazione, si basava solo sull'inerzia della grande copertura di questa montagna di terra, mentre invece questo qui fanno il ghiaccio nel deserto, che è una contraddizione in un certo senso, no? Riescono a fare il ghiaccio utilizzando la temperatura notturna e freddando. Cosa?
L'industria che rende moltissimo fare il ghiaccio nel deserto.
Sai,
Marco Polo l'apprezzo molto.
Se noi vogliamo invadere pure il deserto con i frigider, perché poi la cosa buffa è che se tu guardi le fotografie di questi recinti degli animali che lui ha fotografato nei territori dei Sahrawi, sono i leftovers della società occidentale, sembra di stare nel deserto dell'Arizona. Non so come dire, no? Sono tutte queste latte di automobili, no? Noi in effetti produciamo tutti quei leftover che inquinano pure il loro territorio, perché quegli affari lì sono estremamente poco opportuni in quel luogo. Sono strani quei recinti. Io avrei pensato che erano fatti di con i rami delle palme, no? Avevo fatte con qualche... certi sembrano delle sculture di Melotti o dei Calder, no? Anche molto inventati, però sono anche raccapriccianti se uno ci pensa, che nel deserto incontri non solo l'animaletto che sta dentro, ma incontri il recinto che è fatto di tutto quello che noi, di fusti di benzina e tutto quello che gli molliamo, che secondo me appartiene molto poco a tutto a quello che invece il libro poi descrive. Quindi sono gli incontri che probabilmente avete fatto nel deserto, incontri, ecco, della umana pietas. Allora, ritornando a questo libro, direi che il capitolo forse che sembrerebbe più architettonico, perché le forme architettoniche più forti sono indubbiamente le captazioni del vento, le teorie del vento, ci sono queste architetture anche di grandi spazi, cioè si passa dalla edificazione minimale della sopravvivenza invece anche a spazi architettonici a molti piani, finendo, il libro finisce su un elemento che noi conosciamo tutti, ma che io non ho mai pensato che il Musharrabia, che c'è, vediamo in tutte le case arabe o tutti i souk delle città, diciamo, dell'Africa, fosse anche questo termicamente diviso in tre fasce orizzontali, di cui quella superiore è che si apre per l'aria, quella centrale invece è per la luce e quella in basso è per vedere da dentro ma non essere visti. Questo, devo dire, è una cosa che apprendo per la prima volta ed è sicuramente in un certo senso la sintesi poi di tutto il libro, perché in un elemento molto semplice c'è quasi, diciamo, racchiude tutto il gioco della complessità architettonica vis-à-vis diciamo, l'uso del materiale, dell'energia e delle caratteristiche bioclimatiche di queste architetture. Non credo che mi debba sbellicare oltre. Io per venire oggi ho mollato tutto, ma non per lui, perché ritengo che questa sia una cosa importante progettualmente. Mi piacerebbe che questo libro veramente diventasse qualcosa che gli studenti di architettura guardassero con molta attenzione, perché è uno dei nostri problemi futuri, come meglio usare l'energia che ci abbiamo e come meglio interpretare il mondo che ci circonda, utilizzando forze che sono già lì. Grazie.